Newsline Sera.
18.33, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati. La Newsline serale di Controradio. Violenza sessuale nei confronti di due disabili, tra cui una ragazza di 16 anni, da parte di un volontario che doveva occuparsi di trasportarle da casa a scuola o nei centri diurni. È una storia dell'orrore, quella oggetto delle indagini dei magistrati della Procura di Prato, che hanno scoperto delle violenze grazie alle immagini di telecamere che erano state posizionate lungo le strade secondarie del territorio, per motivi molto diversi da quelli che poi sono rivelati fondamentali per circostanziare la vicenda. I particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Sono state le telecamere installate sul territorio per combattere lo sversamento illecito dei rifiuti e individuare gli atti di violenza sessuale compiuti da un uomo, un 68enne volontario per l'associazione Hauser, nei confronti di almeno due ragazze con disabilità cognitive e psicomotorie. Le sue vittime erano persone di cui l'uomo avrebbe dovuto occuparsi per il trasporto, generalmente dalla loro abitazione fino ad altre destinazioni associative. Catturate dalle fototrappole, le immagini hanno allertato la Polizia Municipale di Prato, che ha subito informato la Procura della vicenda. In particolare sono due gli episodi ripresi dalle telecamere in strade molto appartate, uno il 28 novembre scorso ed uno pochi giorni dopo, il 5 dicembre 2024. Il riscontro effettuato con i racconti delle due donne, di cui una di 16 anni che l'uomo accompagnava al liceo che frequentava, hanno restituito la dimensione del fenomeno e prodotto la richiesta di misura cautelare in carcere da parte della procura guidata da Luca Tescaroli. Il 68enne era incensurato e non risulta avere precedenti specifici di alcun tipo. Pare che nessuno avesse mai sospettato di lui. L'indagine per violenza sessuale nei confronti del volontario, per cui nelle prossime ore verrà fissato un interrogatorio di garanzia, è ancora aperta. Non è infatti escluso che i casi di violenza possano essersi verificati in altre occasioni e con altre persone con disabilità che l'uomo era solito trasportare per conto dell'associazione.
L'ex comandante dei Carabinieri di Siena è stato invece rinviato a giudizio per false dichiarazioni nell'inchiesta sulla morte dell'ex responsabile comunicazione Monte dei Paschi, David Rossi. La prima udienza sarà ad aprile, i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Stiamo parlando di uno dei protagonisti di una vicenda oscura che continua a non trovare una sua verità riconosciuta dalla legge. La vicenda è quella di David Rossi, morto il 6 marzo del 2013. Rossi era il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena e fu trovato morto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano della Rocca Salimbeni, la sede della banca. Uno dei protagonisti è invece l'ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, Pasquale Aieco, che secondo la procura di Genova avrebbe mentito. Aieco aveva in sede di commissione parlamentare di inchiesta raccontato fatti clamorosi in merito alla perquisizione dello studio di David Rossi dopo la sua morte, dichiarazioni che portarono a delle imputazioni dei tre PM senesi presenti sul posto, accusati da Aieco di aver compromesso la scena occultando indizi e manomettendo le indagini. I tre PM furono poi prosciolti. Ora la procura di Genova chiede e ottiene il rinvio a giudizio di Aieco perché, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non si presentò nella sede MPS per un caso. Disse di aver notato un'auto della polizia e di essersi incuriosito. Per i PM non fu così e da chi fu avvertito di quanto accaduto ancora non si sa nulla. Il processo, la prima udienza, ci sarà ad aprile. Nel frattempo Aieco si è trasferito da Mamet, dove peraltro è stato condannato ad 8 mesi per aver falsificato un atto all'anagrafe per ottenere la targa tunisina dell'automobile.
Identificate e denunciate 5 persone per la rissa al CAS. Mi auguro che ognuno paghi per quello che ha fatto, perché questo non deve accadere. Così la sindaca Firenze Sara Fumnaro, in riferimento all'accoltellamento di un ragazzo straniero sabato scorso nel centro di accoglienza e ancora in pericolo di vita a Careggi. Il fatto, che si somma alle minacce di alcuni giorni prima, un operatore del centro ha rimesso al centro la complessità dell'accoglienza dei minori non accompagnati. La FPC CGL ha già chiesto un incontro urgente al comune, mentre il PD con il segretario regionale Emiliano Fossi, deputato, dice andrebbe ripensato il sistema. Sentiamo.
Restano gravi le condizioni del 18enne accoltellato sabato pomeriggio in un centro di accoglienza straordinaria in Viale Corsica, poi ricoverato in terapia intensiva e ancora in prognosi riservata a Careggi. Un'aggressione violenta, come se ne verificano ormai da tempo all'interno della palazzina dell'orologio sede del CAS. Scontri tra gruppi di stranieri, dove a rischiare la vita sono anche operatori sociali e forze dell'ordine. Due agenti neoassunti del reparto Rifredi della Polizia Municipale sono finiti all'ospedale colpiti da sassi. spiega Flavio Gambini della UIL FPL Toscana che è dovuto intervenire il battaglione mobile dei carabinieri in tenuta antisommossa per sedare la rivolta. Una scia criminale che ricorda dinamiche ed elementi di quanto accaduto a Mati Mubakir. Anche qui c'è un branco, ci sono i coltelli e c'è il buio a fare da cortina impenetrabile, ma gli inquirenti sono già sulla strada dei presunti colpevoli. 5 persone sono state identificate e denunciate per aver lanciato le pietre contro gli agenti e starebbero per partire gli avvisi di garanzia. Del gruppo farebbe parte chi ha sferrato la coltellata al ragazzo che si era intrufolato nel centro insieme ad altri stranieri maggiorenni eludendo tutti i controlli per, sono le ipotesi degli inquirenti, un posto letto, regolamenti di conti legati allo spaccio di droga. Ci siamo assestati intorno a 500 minori non accompagnati e questi episodi aumentano, ha dichiarato la sindaca Sara Funaro, aggiungendo che c'è un nucleo ristretto di persone che è molto problematico, su cui ora sono puntati gli occhi della città.
Servizio era di Sandra Salvato e in Toscana intanto le aggressioni al personale sanitario sono passate dalle 752 del 2020 alle 817 del 2021 alle 1258 del 2022 per arrivare a 1216 solo nei primi 9 mesi del 2024. Questo è quanto emerso in occasione dell'iniziativa di ieri di cui vi abbiamo parlato, l'iniziativa della CISL presso l'ospedale di Careggi di Firenze. La voce che ora vi proponiamo è quella raccolta a Giorgio Bernardini di un'operatrice sanitaria che è stata recentemente aggredita da un paziente nel reparto di psichiatria. Sentiamo.
Io sono stata vittima di un'aggressione da un paziente. Sono stata strangolata e poi hanno cercato di darmi fuoco, però non ci sono riusciti. Ho riportato danni fisici permanenti, radicchio cervicale e altri danni che non sono quantificabili. E l'azienda sta facendo tanto, vedo veramente molto in questi anni, e fa bene, perché noi entriamo in un vortice della paura dal quale non se ne esce. Abbiamo paura di denunciare, di rientrare nel posto di lavoro, abbiamo paura delle persone. Per quanto riguarda la segnalazione da fare all'azienda, questa è una cosa semplice, l'azienda ci fornisce tutti i moduli e come poterla fare, mentre fare la denuncia è una cosa più complicata, perché la nostra famiglia, quando viviamo insieme a loro, spiegare alle mie figlie l'importanza della denuncia non è facile, perché la paura che può l'aggressore con tutti i suoi dati comunque può venire anche sotto casa tua è una paura che persiste. Quindi io la denuncia l'ho fatta, però lo capisco perché alcuni non la fanno. E l'altro problema è rientrare nel posto di lavoro. La condivisione con l'azienda di dove rientrare è fondamentale, perché alcuni di noi hanno voglia solo di scappare, di andare da altre parti, altri invece hanno punti di riferimento, i colleghi, che sono importantissimi, e essere strappati, venire via da loro, ecco, crea grossi problemi. A me piace tanto questo lavoro e chiede solo, ecco, un po' di pace, perché tutti i giorni essere comunque, a parte questa aggressione, essere trattati male, essere minacciati in continuazione, ecco, non fa bene.
Bus e tram a rischio, giovedì prossimo 23 gennaio a Firenze provincia per lo sciopero di 4 ore proclamato dai sindacati dopo l'ennesima aggressione avvenuta a bordo della linea 1 della tranvia a Firenze ieri. Lo sciopero è stato indetto a causa delle violente reiterate aggressioni a conducenti di bus, conduttori, tranvie, controllori, verificatori, titoli viaggio, altre tipologie di personale frontline registrate nella provincia di Firenze. Questo quanto si spiega in una nota. Per quanto riguarda gli autobus, il servizio non sarà garantito dalle 8.30 alle 12.29. Lo stop coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Sul fronte tranvia invece le corse non saranno assicurate dalle 20 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia. Vi parliamo spesso della situazione di ordine pubblico deficitario nel quartiere di San Jacopino a Firenze. Abitanti ed esercenti però si ribellano ad una rappresentazione della piazza come cuore criminale della città, parlando di un quartiere vivibile, di un tessuto sociale coeso ed eterogeneo, con un'identità molto forte. Le percezioni e le opinioni sulla vivibilità del quartiere sono dunque contrastanti, e noi siamo stati a trovare Marco Sassi, titolare di un bar in piazza San Jacopino. Sentiamo la sua testimonianza.
Allora, almeno per quanto ci riguarda, in piazza viviamo una situazione, indipendentemente da quello che può succedere la notte, quello nella zona di San Jacopino e non in piazza, perché in piazza non sono successi tutti questi gravi episodi, parla uno che è stato anche colpito, comunque si vive bene, ci siamo una bella comunità, ci sono tanta gente, tanti negozi, ci sono turisti, vengono qui, tornano perché gli piace la piazza, e questo senso di pericolo, non credo, come vede lei, si avverte questo senso di pericolo, indipendentemente che c'è delle situazioni che non riguardano solo San Jacopino ma tutta Firenze, queste situazioni un pochino che sono negli ultimi tempi sono venute fuori, è un problema che esiste, cioè non lo nascondiamo, però quello che ci dispiace sempre è che viene sempre messa San Jacopino come fulcro, come centro di questa grande questo problema, ecco, dove è solo una delle zone colpite come tante altre, c'è sempre da stare in guardia, però quello noi siamo abbastanza tranquilli, nel senso non sulla nostra comunità, poi ci sentiamo abbastanza tranquilli, poi per carità, questo non prelude da dire, ecco, che non siamo in un paradiso, i problemi ci sono, ecco, si tende a stare qui non quasi a dare tutta Firenze Nord, che non è così,
è una zona molto ampia.
Infatti, no, qui San Jacopino per noi è San Jacopino, laggiù è Puccini, è Nopoli, le Cascine. Noi per San Jacopino intendiamo quello che succede in questa piazza e nelle strade limitrofe a questa piazza. Se succede una cosa in fondo a via Ponte alle Mosse, non è San Jacopino. Però per noi che abbiamo degli immobili qui, abbiamo delle attività, sempre questa descrizione un pochino alla lunga ci penalizza, perché io sono 30 anni sono qui in piazza San Jacopino, ho sudato le 7 camicie per tirare su questo locale.
Com'era prima?
Peggio di ora.
Problemi di percezione, dunque, oltre che di realtà fattuale, per così dire, non ci sono problemi di percezione, forse sì, di riflessione certamente, rispetto alla decisione della Corte Costituzionale che ieri, come sapete, ha bocciato il referendum sull'autonomia differenziata, ne ha promossi altri quattro che si svolgeranno in una domenica di primavera compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, ma Perché è stato bocciato il referendum sull'autonomia differenziata e che significato ha questa decisione? Buonasera professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, grazie di essere con noi.
Grazie mille a lei e buonasera a tutti.
Allora, lei ci ha accompagnato in tutto questo percorso, come in altri, di esegesi costituzionale e di diritto, ma segnatamente ne abbiamo parlato di questo referendum e di questa vicenda dell'autonomia differenziata diverse volte, e possiamo dire che lei, le ha azzeccate tutte sostanzialmente. Lei aveva previsto a suo tempo che questo referendum non avrebbe avuto vita facile, e così è stato. Ma partiamo dalla decisione della Consulta, su cosa si basa?
La decisione della Corte Costituzionale è abbastanza semplice e anche abbastanza sconvolgente, nel senso che si basa sul principio di chiarezza del quesito referendario, e dice che, data la sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato completamente la legge 86, che è la legge Calderoli sull'autonomia differenziata, il referendum, le cui firme erano state raccolte quando la Corte Costituzionale ancora non si era pronunciata, non può più avere lo stesso significato. Avendo cambiato necessariamente il suo significato, diventa un referendum sul concetto di autonomia differenziata. Ma siccome il concetto di autonomia differenziata è previsto dalla Costituzione, allora il referendum è inammissibile, perché si travisa l'oggetto e la funzione del referendum. Invece che utilizzarlo come un correttivo della forma di governo parlamentare e in particolare della funzione di rappresentanza politica lo si utilizza come stimolo rispetto alla funzione di revisione costituzionale. Questo è quello che dice il comunicato stampa della Corte Costituzionale.
Ecco, lei è d'accordo su questa interpretazione?
Con la Corte Costituzionale, quando mancano quattro giudici, si deve essere d'accordo per forza. Questo. Però allora a me sembra che il problema sia quello di capire bene la funzione del referendum. Per come io ho sempre inteso la funzione del referendum, non è mai non voglio quella norma, ma è non voglio quella norma qui e adesso. Il significato di questo referendum non era non si vuole l'autonomia differenziata, ma non si vuole l'autonomia differenziata qui e adesso. Detto questo, io personalmente avrei considerato ammissibile nel 1975 il referendum sulla legge reale che riguardava la tutela dell'ordine pubblico, e avrei considerato ammissibile anche questo referendum.
Ecco.
Però questa è un'opinione personale.
Ci mancherebbe, titolata ovviamente con il rispetto dei giudici mancanti alla Corte, però le volevo chiedere in conclusione anche un giudizio politico, perché comunque questa decisione un po' leva un po' di castagne dal fuoco, se vogliamo, per l'uno e per l'altro schieramento, o no?
Ma lei ed io l'abbiamo sempre inquadrata in questa maniera, ci siamo sempre detti che questo referendum era meglio che fosse inammissibile, e la Corte Costituzionale lo ha dichiarato inammissibile. Gli scenari erano tre: se fosse mancato il quorum al referendum, Calderoli e la Lega avrebbero avuto spazio per gridare all'attuazione della legge sull'autonomia differenziata. Se ci fosse stato il quorum e avesse vinto il sì, quindi fosse stata abrogata interamente la legge 86 del 2024, a quel punto la Lega sarebbe entrata in un cul-de-sac e molto probabilmente avrebbe dovuto provocare una crisi di governo per non scomparire completamente da qualsiasi scenario. Se ci fosse stato il quorum e avesse vinto il no, sarebbe accaduta esattamente la stessa cosa che sarebbe accaduta se fosse mancato il quorum. In ogni caso, tutto questo permette all'attuale governo di concentrarsi sulla più semplice delle riforme costituzionali, che è quella che riguarda la separazione delle carriere tra i magistrati, che ha un messaggio molto chiaro e su cui credo sia inutile discutere in questo momento.
No, in questo momento no, ma ci torneremo, professore. Intanto grazie per la consueta chiarezza e lucidità. Buona serata.
Grazie
di essere stato con noi.
Grazie mille, buona serata.
Per i seminari di umanesimo contemporaneo, Ma io ti ho sempre salvato, La maschera della morte e il nomos della vita, di Luciano Violante, magistrato e politico. Presentazione del libro alla presenza dell'autore, che discuterà con gli allievi della Scuola di Studi Umanistici Rinascimentali e Moderni. Mercoledì 22 gennaio dalle 16 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero. Info insr@iris-firenze.org.
Controradio. Let me go.
La politica, non c'è pace per il carroccio in Toscana, segnatamente a Firenze, in questo caso perché? Perché la segretaria fiorentina della Lega è stata commissariata. Barbara Nannucci non è più segretaria comunale e non le manda a dire, insomma, non l'ha presa proprio bene, insomma, dice non sono mai stati presi in considerazione i miei suggerimenti, dice che è stata minacciata, che c'è un gruppo che insomma che si comporta un po' da boss della Lega a Firenze. Che succede? Buonasera Marco Bazzichi, collega di Asca News, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera Domenico. Succede che quando hai il 21% le cose vanno meglio che quando sei al 5 al 6.
È chiaro, però diciamo la Lega non ha mai avuto, no, nemmeno i tempi d'oro, non è mai riuscita a creare un grosso successo, una grossa base da queste parti, un po' come il centrodestra, se vogliamo. Secondo te perché?
Senti, allora, secondo me bisogna un po' distinguere il centro della Toscana, quindi la Piana, Firenze Metropolitana, San Luce, compagnia cantante, dove veramente il verbo del centrodestra, che lo declina in forma moderata con Forza Italia, in forma nazionalista, in forma più, diciamo, un pochino più oltranzista, non attacca, non è proprio una questione culturale. Dove è riuscita il centrodestra a vincere e ha vinto, continua a vincere, perché ha fatto il bus a Pisa, a Siena, e c'è la proposta, diciamo, più radicata sul territorio e comunque più periferica rispetto alla centrale Firenze, dove tanti motivi che non possiamo stare a ragionare, però è veramente difficile spostare l'elettore a mettere la croce su Lega o Forza Italia o Fratelli d'Italia.
Senti, ma nel caso specifico, insomma, accuse abbastanza grosse, no? Allora, volano stracci, avremmo detto in un altro momento.
Sì, allora, e ricordo, aggiungo, che posso dire che in un momento sta vivendo la Lega non solo a Firenze, sono andato a rivedermi l'estate scorsa, anche scusa, ad aprile, quando si è dimesso Giello da deputato del Carroccio, no? Si è dimesso dal Consiglio Comunale a Pisa, tre segretari della Lega si sono dimessi. La Lega in questi anni in Toscana ha vissuto veramente e vive tuttora una guerra interna continua, c'è stato il periodo con Lolini. Sono tante anime, appunto, poi cambiare una battuta, però è vero, quando magari poi hai tante cariche da spartire, quando diciamo le vacche sono grasse, allora magari anche gli umori non sono migliori. Un'altra cosa che volevo dire, Domenico, che mi ha colpito molto della Lega,
sì,
è questo entrare, però c'entra, entrare a gamba tesa a questo punto sulla candidatura di Tomasi, in questa modalità. Qui io ci leggo un po' sempre lo stesso nervosismo. Quando la Lega faceva la voce grossa, non ascoltava gli alleati, l'Italia e Forza Italia, ora sta un po' subendo il contrario, il contrappasso, diciamo.
Ma questo purtroppo, purtroppo per fortuna è storia nota, diremo a tutte le latitudini, cioè quando sei forte, non vuoi condivisione, quando invece ricordiamo anche le vicende che hanno preceduto le candidature a sindaco del Comune di Firenze, per dirne una. Quindi,
come no?
Ognuno
se la una battuta da Nucci non si è inventata tutto, ecco, diciamo, quando lei parla di minacce eccetera, il film effettivamente è questo.
Bene, poi ci dirà anche in camera caritatis i nomi.
Questo poi, esatto.
Ci sentiamo dopo su WhatsApp, grazie Marco, ciao, buona serata, ciao.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Oltre 217 kg di cocaina purissima, suddivisi in quasi 200 panetti, sono stati sequestrati a Porto di Livorno in corso di operazione della Guardia di Finanza dell'Agenzia delle Dogane, coordinata dalla Procura di Livorno. Pensate che sulle piazze di spaccio la droga avrebbe fruttato qualcosa come 60 milioni di euro. La tranvia veloce Firenze-Prato si farà. La Regione ha presentato il progetto relativo al primo lotto dei lavori che riguarda la tratta Firenze-Campi Bisenzi, un percorso percorso di 8,3 km che andrà a intercettare la futura linea tranviaria Piaggio Campi e costa circa 500 milioni di euro, uno strumento nuovo e strategico per il nostro paese, questo quanto spiega l'assessore regionale dei trasporti Stefano Baccelli, che trasporterà solo in questo primo lotto 71.000 passeggeri al giorno e nell'era exurbane potrà raggiungere una velocità di 90 km orari. Sentiamo il governatore Gianni e la sindaca di Prati Ilaria Bugetti, intervistati da Sandra Salvato.
Ci siamo, partiamo. Il metro tram che nel primo lotto dalla stazione di Prato, passando per il centro urbano della seconda città più popolosa della Toscana, arriva a Campi Bisenzio, a Villa Montalvo, è in realtà il primo lotto di un'opera che porterà il trasporto pubblico su ferro nella piana fiorentina, perché il secondo lotto sarà quello che da Campi Bisenzio, da Villa Montalvo, arriverà a Peretola, interconnettendosi con la tranvia di Firenze e quindi con la linea 2. Davvero una trasformazione epocale, una rivoluzione del trasporto pubblico nella realtà di Fipo, Firenze-Prato.
È un collegamento strategico che va a iniziare un percorso funzionale per i collegamenti fra Firenze e Prato, Prato-Firenze. Abbiamo apprezzato molto che in tempi così rapidi la Regione Toscana e il Presidente Gianni abbiano scelto di candidare questo progetto, ci siamo messi subito al lavoro perché riteniamo che questo vada a completare una viabilità che in questo momento manca, quindi tutto il tema della sostenibilità della mobilità leggera, che però va a coprire tutto un sistema di pendolari che si spostano quotidianamente sia per motivi di lavoro ma anche per attrazione turistica. Quindi abbiamo la necessità di avere questo collegamento fluido con Firenze anche su altre direttrici che non siano solo quelle che già conosciamo, per avere una varietà e una differenziazione sui vari spostamenti.
Affittare a studenti o turisti? La questione, il dilemma che riguarda gli studentati fiorentini è approdata in tribunale. A portarla lì sono stati gli stessi studentati che paradossalmente preferiscono affittare ai turisti. Secondo l'assessora all'urbanistica Caterina Biti, solo l'approvazione del nuovo piano operativo comunale potrebbe mettere un freno a questo tipo di richieste. I dettagli da Viola Giacalone.
Tre strutture destinate agli studenti, gestite da due diverse società, hanno portato il Comune di Firenze davanti al TAR. Si tratta della Casa dello Studente di Novoli, con circa 400 posti e gestita da CDS Novoli SRL, e di due strutture più piccole, S4Sei e Il Santo, entrambe gestite da Alunno Firenze SRL Unipersonale. Le richieste delle imprese erano chiare: poter continuare ad affittare le stanze anche ai turisti per 3 mesi all'anno, come già avviene, e trasformare in parte gli alloggi in ostelli o case per ferie durante il periodo estivo. Un'operazione che potrebbe sembrare un paradosso con gli studentati che preferiscono i turisti agli studenti. Tuttavia, questa possibilità è già prevista dal regolamento urbanistico del 2015. Nel 2023, per tutelare gli alloggi destinati agli studenti, il Comune ha inserito nel nuovo piano operativo comunale, non ancora in vigore, una modifica che riduce il periodo di conversione da studentato a ostello da 90 a 60 giorni consecutivi durante i mesi di luglio e agosto. Inoltre, l'amministrazione ha respinto la richiesta delle due società di poter affittare a turisti per 3 mesi. Da qui è partita una battaglia legale, culminata in una recente sentenza che ha dato ragione alla società, permettendo loro di continuare ad affittare a turisti per 90 giorni all'anno, almeno fino a quando il POC non entrerà in vigore e modificherà le regole urbanistiche. Il Comune ora dovrà accelerare per far applicare il POC e limitare gli spazi per i turisti, evitando anche che altri studentati intraprendano simili azioni legali.
E veniamo ai consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica che a 12 anni dalla Costituzione, dalla legge regionale che li ha normati, oggi hanno fatto il bilancio della loro attività, che riguarda sia la manutenzione dei corsi d'acqua e delle falde e sia anche le questioni che riguardano l'irrigazione, ruolo sempre più centrale in un momento di cambiamenti climatici. E allora sentiamo l'intervista alla presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno.
Senza acqua non c'è agricoltura. Dobbiamo realizzare in questa regione il cosiddetto piano laghetti, più volte presentato da Ambi nazionale, e dobbiamo avere il coraggio anche di realizzare medi e grandi invasi, alcuni già individuati, penso San Piero, l'Ambra, il Lanzo, andare anche a individuare nuovi grandi invasi nelle aree della nostra regione dove c'è più bisogno, penso alla costa, penso alla Toscana del Sud, e poi realizzare le reti per portare l'acqua al mondo agricolo, penso ad esempio al completamento della rete di distribuzione di Monte d'Oglio. E poi ancora, siccome sull'irrigazione ancora abbiamo una regione dove ci sono due realtà, da una parte zone dove sono servite da impianti di irrigazione collettiva, ancora troppo poche da sviluppare, e intere aree invece dove c'è solo prelievo autonomo, ecco, lì bisogna lavorare.
Come quando ci sono gli eventi alluvionali, solitamente voi finite sotto accusa, no? Cioè siete quelli per cui alla fine è colpa vostra, non ci siete mai, non vi vedete, voi cosa rispondete a questa domanda?
Spiegando esattamente quali sono i nostri compiti. I compiti istituzionali dei consorzi di bonifica sono la manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, e questo noi lo svolgiamo con grande competenza e professionalità, e lo svolgiamo programmando le nostre attività e rispettando i tempi di realizzazione degli interventi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili, code in uscita alla Strassigna in direzione mare per viabilità esterna che non riceve, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fibili provenendo dalla A12 in direzione sud, e in Fibili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. Chiusa in direzione mare l'entrata di Empoli Ovest per lavori. Per lavori nel ramo di Livorno tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il tema degli anziani soli e degli studenti fuori sede, della possibilità di far coabitare le due categorie, è al centro un incontro dello SPCGL a Calenzano, in programma questa sera. I dati Istat evidenziano che proprio in quest'area della città la popolazione anziana sta aumentando in maniera esponenziale. L'aumento del costo della vita infatti favorisce l'esperienza di case condivise tra studenti e anziani, un sistema che già esiste da diversi anni e che viene favorito da associazioni come Hauser Abitare Solidale. Chiara Brilli ne ha parlato con il presidente di Hauser, Gabriele Danesi.
Ci sono due binari di interventi che noi abbiamo promosso in questi anni. Uno è la coabitazione classica, quindi anziano e persona che si trova in una condizione di fragilità. Questo tipo di intervento ha oggi una dimensione nazionale, perché grazie alla ramificazione di Hauser lo abbiamo attivato anche in altre regioni, e questo risponde a una serie di bisogni legati a fragilità complesse ed eterogenee. Nell'ultimo anno, grazie a Destination Florence, che si occupa appunto di attività di incoming e di accoglienza verso persone che vengono in Toscana e a Firenze per motivi vari, tra cui anche motivo di studio, è stato proprio evoluto e sviluppato un servizio specifico per anziani e studenti che risponde anche a quei bisogni di scambio intergenerazionale che stanno alla base proprio del benessere complessivo sia dell'anziano che dello studente. Complessivamente i risultati sull'area fiorentina in questi anni di sperimentazione sono all'incirca di 423 coabitazioni attivate per oltre 900 persone inserite in coabitazione. che da un punto di vista quantitativo, stante la pressione del disagio abitativo, è poca cosa, ma diventa elemento importante se si vanno a misurare i risultati qualitativi, cioè come la vita delle persone, in modo particolare quello degli anziani, migliora proprio in termini di benessere complessivo.
Rocco Papaleo, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi sono alcuni tra i protagonisti dell'edizione 2025 Aurora di Sera, la storica rassegna frutto della collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo, Onlus e il Comune di Scandicci. Si parte lunedì 27 gennaio al Teatro Aurora di Scandicci con Elena Lamatta, con Paola Minaccioni. Sentiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, intervistata da Viola Giacalone.
La sfida è questa, di creare una grande relazione forte tra il teatro con la T maiuscola, delle grandi compagnie, quindi senza fare sconti sulla programmazione, ma avere il prezzo popolare accessibile a tutti, e quindi creare questa relazione appunto tra una comunità vera e propria, perché la platea di Aurora di Sera in qualche modo rappresenta la nostra comunità scandicese, arricchita dalla dimensione metropolitana per cui noi siamo tutt'uno, e questa relazione funziona a tal punto che abbiamo avuto un incremento molto importante di abbonamenti. Stiamo parlando di 476 abbonamenti quest'anno, stiamo parlando del più 33% rispetto al pre-Covid. Questi valori li dobbiamo tenere ben chiari, perché sono elementi di guida anche per le prossime scelte. Iniziare con Elena Lamatta il 27 di gennaio è chiaro che è un valore importante, una grandissima attrice, tra l'altro reduce da questo grande successo del film di Ospetek Diamanti. Vorrei dedicare un attimo sullo spettacolo fuori abbonamento, Giancarlo Cauteruccio, Krypton, che torna con una storia legata a un testo di Saverio Strati, che nasce in Calabria, muore a Scandicci, un premio Campiello che ha avuto una sua evoluzione straordinaria, ma che poi muore anche nel disagio di un artista che non è riuscito poi a avere appunto fino in fondo una sua dimensione, un modo per ricucire con la letteratura, con la storia, con Scandicci, città dell'accoglienza.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera, la storia dello stadio di Empoli, lo stadio di Empoli Castellani, che è in via di restyling, c'è un progetto della società e insomma finora sembrava che tutto andasse bene, la politica empolese molto molto contenta del progetto presentato dalla società che prevede appunto la ristrutturazione dello stadio Castellani. C'è un pronunciamento del Partito Democratico insomma sui toni dell'entusiasmo anche per un metodo partecipativo che è stato adottato, però non tutti la pensano così, e allora c'è un comitato che si chiama Stadio Sì ma non così, e noi abbiamo uno dei portavoce. Buonasera, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, cos'è che non vi convince di questo progetto dello stadio?
Allora, noi come comitato cittadino di Empoli, Stadio Sì ma non così, siamo totalmente favorevoli ad una ristrutturazione dello stadio. I punti più critici in cui l'Empoli Football Club ha presentato durante il processo partecipativo sono stati principalmente dove praticamente stravolge la natura del quartiere. Il quartiere nasce sotto una natura sportiva, residenziale e verde, dove invitiamo tutti gli ascoltatori a sfruttare il parco di Serravalle, diciamo, che è presente lì vicino, e lo vogliono trasformare con questo progetto sostanzialmente a carattere commerciale. All'interno si pensa di inserire locali commerciali di 12.000 metri quadri sostanzialmente. Quindi abbiamo il timore che il calcio sia soltanto un corollario del vero progetto presentato dall'Empoli. Oltretutto non è solo partecipato dall'Empoli Football Club, ma da un'associazione di impresa. Quindi è un project financing che prevede una concessione della struttura per 73 anni, un investimento di 55 milioni di euro, e due generazioni di popolazione che si vedono costruire questo, noi lo chiamiamo panettone, comunque è una struttura abbastanza impattante per come è stato concepito il quartiere, che al momento il quartiere diciamo è tranquillo, ha servizi, ha parcheggi, e andare a installare un progetto di queste dimensioni non fa altro che andare a gravare ulteriormente il traffico e la qualità della vita e l'impatto ambientale che lo stesso stadio potrebbe avere, visto che in zone limitrofe a meno di 50 metri è presente l'acquedotto cittadino e non solo, 13 pozzi da cui si attinge l'acqua per uso cittadino.
C'è questa storia del percorso partecipativo, no? Di cui diciamo, il Partito Democratico si fregia, comunque rende merito al sindaco, alla giunta di averlo messo in piedi con grande successo. Non vi convince nemmeno questa parte della partecipazione?
Allora, della partecipazione noi siamo contenti che il Comune abbia organizzato questo processo. L'unica, diciamo, critica è che l'affluenza a questo processo, a cui diciamo, fanno valere le motivazioni per cui fare questa struttura, la vediamo un po' scarna. Si parla di 250 frequentazioni su un abitato di 45.000-48.000 abitanti, in quelle conta. E anche se ci hanno proposto quattro opzioni, ma il processo partecipativo a cui tutti noi rappresentanti del comitato Stadio Sì ma Non Così abbiamo partecipato, abbiamo fatto valere le nostre istanze, abbiamo anche scritto al sindaco, fatto protocollare le nostre istanze, ma che purtroppo con l'uscita della delibera comunale della giunta, scusate, abbiamo potuto appurare che hanno preso in considerazione una sola opzione, che è quella principalmente del progetto del Brinkley Football Club.
Bene, quali sono le vostre prossime mosse, insomma, qualcosa chiedete voi?
Ma noi sostanzialmente chiediamo a una ristrutturazione vera dello stadio per lo sport, perché dentro lo stadio Carlo Castellani non c'è solo il calcio, ma abbiamo l'atletica leggera, abbiamo la ritmica, ci sono tanti altri sport alternativi al calcio, e chiediamo appunto una strutturazione un po' più armoniosa con il quartiere. Quindi consideriamo che ad oggi, per come è ora lo stadio Castellani, sono 16.100 posti, per fare la Serie A necessita 12.000 posti, e inserire un'attività commerciale all'interno della struttura ci sembra un po' una forzatura.
Grazie, buona serata, continueremo naturalmente a seguire la vicenda.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sulla Toscana sarà poco nuvoloso, con la possibilità però di residue precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature sono ancora su valori leggermente superiori alle medie del periodo, i venti moderati e i mari poco mossi. È tutto, grazie a Giusina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi il Popolare Network alle 19.30. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.